Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 16 dicembre 2023, promosso da AMEC, presso la Sala del Teatro di Santa Maria Maggiore in via del Collegio 6 a Trieste, sul tema Accoglienza e solidarietà, un sussulto di dignità. Introdotti da Roberta Zorovini di AMEC, presentati dalla giornalista Gioia Meloni, ospiti Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Gianfranco Schiavone, Presidente Consorzio Italiano Solidarietà, Padre Giovanni Lamanna, della Compagnia di Gesù, direttore di Caritas Trieste, Giulio Zeriali, della Diaconia Valdese, Benedetto Capodieci, vicepresidente della Comunità di San Martino al Campo, Loredana Catalfamo, responsabile della Comunità di Sant'Egidio, Marianna Butignoni, di Linea d'Ombra, Michele Carraro, medico DONC, Marcello Girone Daloli, coordinatore gruppi di sostegno volontariato, Ismail Sfatti, mediatore culturale di CS, Beppe Caccia di Mediterranea Saving Humans.
Buongiorno Eccellenza.
Buongiorno.
Siamo con Sua Eccellenza Monsignore Enrico Trevisi. L'importanza oggi di essere a questo incontro, a questa conferenza per i migranti.
È l'attenzione alle persone. Non dobbiamo considerare soltanto la questione dei numeri, della paura, dei problemi politici che ci sovrastano, che ci fanno portare ad essere l'uno contro l'altro. È la concretezza del Vangelo che ci spinge a non girarci dall'altra parte. Questa concretezza che ci interpella come cristiani anzitutto, e cercando di coinvolgere, di contagiare anche altri sulla nostra strada. Pensare adesso all'inverno, al freddo, all'acqua, e che ci sono centinaia di persone che sono senza servizi igienici, senza un tetto, senza una protezione, ci deve interpellare un pochino tutti. Poi certo, ci servono anche risposte politiche a livello anche internazionale, e su questo certo io lascio la competenza ad altre persone.
Grazie Eccellenza, buon incontro.
Grazie.
Buongiorno, io sono Roberta Zorovini di AMEC, Associazione Medicina e Complessità, e sono quella che ha avuto l'idea di fare questo evento. In realtà l'idea non è del tutto mia, è stato Marcello Girone che mi ha messo in moto e definitivamente ha fatto scattare la molla Monsignor Trevisi quando ha parlato di un sussulto di dignità, e mi sono detta non è possibile non fare qualcosa, e quello che è nelle mie corde è organizzare un evento, e quindi questo ho fatto. E io veramente spero che, essendo numerosi, essendo motivati, riusciamo a cambiare qualcosa. Purtroppo i rappresentanti della politica locale al governo, le istituzioni, diciamo, non ci sono, e mi dispiace dire brillano per la loro assenza. L'unico che ha mandato una lettera è stato il prefetto, che è stato personalmente da me invitato, e è l'unico che ha mandato una lettera al presidente di AMEC, il professor Verzegnassi, dando le sue motivazioni. E la lettera, io come gli ho annunciato, verrà letta a tutti quanti. Io vi ringrazio e cominciamo subito.
Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui, e grazie soprattutto a Roberta Zorovini per questa bella iniziativa. Allora, sono più di 400 persone, ma ad agosto si era arrivati a 500, i richiedenti asilo che sono rimasti fuori dal circuito dell'accoglienza della città. dei senza destinazione, per i quali non c'è posto, e non perché gli arrivi siano enormemente aumentati, come vedremo fra poco anche con delle slide. Fra questi ci sono anche famiglie e minori non accompagnati, e per loro non c'è un gabinetto, una doccia, un letto, un pasto, una visita medica. Sono veramente degli scarti, trattati senza dignità. Ed ecco allora intervenire le associazioni, le comunità, i volontari, la Chiesa. Ma non basta, e così centinaia di persone si accampano all'Silos, a Trieste tutti lo conoscono, si tratta di un edificio del tutto fatiscente che è stato fra l'altro anche un campo profughi per gli sfollati, gli esuli istriano-dalmati. Però se non ci siete mai entrati è duro da capire come a qualche centinaio di metri da una piazza addobbata di sfavillanti alberi di Natale, a due passi appunto dallo shopping, centinaia di persone dormano nel fango, nel freddo, nella sporcizia, senza acqua, senza luce, e la notte morsi dai topi. Un grande rischio certamente per la loro salute, la loro incolumità, ma diciamo che anche un problema di sanità pubblica. A MEC, appunto, l'Associazione Medicina e Complessità, che ha voluto questo incontro, ha risposto alla chiamata del Vescovo Trevisi, ma ha anche voluto dare, io direi, un'occasione ai cittadini di Trieste per capire meglio, per sentire la voce di chi opera in prima linea, degli stessi migranti, e forse anche per liberarsi, qualora ce ne fosse, di qualche pregiudizio, magari diventare più consapevole e domani farsi anche parte attiva, se lo riterranno. Fra l'altro ricordo che dopodomani, il 18 dicembre, si celebra la giornata mondiale dei diritti dei migranti e delle migranti. È una giornata che è stata istituita nel 2000 dall'ONU. E beh, insomma, cerchiamo di far sì che non si tratti della solita vuota ricorrenza. Allora, oggi sono qui presenti tutti i partecipanti alla rete solidale che unisce le forze di 6 soggetti impegnati appunto a Trieste a rispondere alle prime necessità di chi vive per strada, e altri amici ancora non sono seduti ancora a questo tavolo, ma ci sarà una sorta di turnover. Allora, comincio intanto presentandovi i relatori: Monsignor Enrico Trevisi, il Vescovo di Trieste, buongiorno e benvenuto. Gianfranco Schiavone, alla mia sinistra, presidente di ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà. E poi arriverà appunto a questo tavolo padre Giovanni Lamanna, che è il direttore, direttore della Caritas, Giulio Zeriali, che è della Diaconia Valdese, Benedetto Capodieci, vicepresidente della comunità di San Martino al Campo, sentiremo la voce di Loredana Catalfamo, responsabile della comunità di Sant'Egidio, di Marianna Buttignoni, associazione di volontariato Linea d'Ombra, l'avrete sicuramente sentita, sono attivi in Piazza della Libertà. Michele Carraro è un medico di Donk Humanitarian Medicine, Marcello Girone Daioli, coordinatore gruppo di sostegno volontario, Ismail Suati, mediatore culturale di ICS, e Beppe Caccia di Mediterranea Saving Humans, per cui veramente devo dire, insomma, una grande risposta. E anche una grande occasione per tutti noi per sentire davvero che cosa si fa in città e anche cosa non si fa. Allora, il nostro Vescovo in più occasioni ha spronato la comunità civile, la politica, ad avere un sussulto di dignità, a non rimanere silenziosi davanti a queste ingiustizie, e questo è anche il titolo di questo incontro. Anche recentemente, durante la tradizionale infiorata nel giorno dell'Immacolata, ha detto che la questione del Silos è qualcosa che ci interpella tutti. Pensare che ci sono tante persone fuori al freddo non mi lascia tranquillo, e chiedo a tutti un sussulto di umanità. Monsignore, lei ha anche ricordato però che il problema non può ricadere tutto su Trieste e che ci sarebbe bisogno di maggiori trasferimenti in altre città.
Grazie di questo incontro. Io dico che ci sono poi persone che su questo tema sono molto più competenti di me. Quello che io ho fatto è che sto girando per la città, incontrando sempre tantissime persone. Ieri ero all'ANFAS piuttosto che ero al Buon Pastore con le persone con dipendenze e disagi psichici. questa settimana andrò in carcere, e per me è un po' normale girare e stare in mezzo alla gente, quelle delle nostre parrocchie, delle nostre comunità e anche alle persone con le loro sofferenze. E se prima quello che succedeva al Silos era un po' per sentito dire, poi ecco ci ho messo i piedi, ho incrociato e visto. E devo dire che per me è evidente che non si tratta di dare, nel mio caso, una soluzione politica, non mi compete, non ne ho la competenza. Nel nome del Vangelo mi viene da dire però non posso girarmi dall'altra parte, non posso andare oltre, perché c'è scritto chiaramente, perché il Vangelo è qualcosa di concreto. E simultaneamente però questo è un linguaggio che è comprensibile a tutti, al di là delle appartenenze ecclesiali e religiose. Che i problemi non siano semplicemente da dibattere, ma che bisogna andare oltre per cogliere le persone, i volti, le storie, le sofferenze, questo è comprensibile a tutti. Capisco che ci sono differenze di partito, differenze che portano a volte anche a contrasti, capisco che c'è, scusate adesso se c'è il problema che si stanno sciogliendo i ghiacci, capisco che c'è l'innalzamento climatico, che c'è la guerra in Ucraina e anche la striscia di Gaza in Israele, capisco che ci sono problemi che mi sovrastano e vanno affrontati, decisamente. Però ci sono persone che adesso sono qui e abitano, stanno, non abitano, non hanno una casa, stanno in questa città e addirittura hanno obbedito alla legge, per cui hanno dei documenti, e che mi interpellano. Ecco, questo è stato un po' il mio appello a un sussulto di umanità, che, perché io mi sento chiamato, non posso stare tranquillo, ho avuto un po' di raffreddore, però tra di me pensavo sì, però io sono adesso in una stanza calda e invece c'è qualcuno che è fuori al freddo e altro che raffreddore avrà. E quando pioveva e diluviava c'ero stato lì e sapevo che erano in mezzo al fango. Beh, a me, ecco, capite, si può passare, emozionarsi e poi lasciare che altre emozioni prendano il sopravvento, ed è così un pochino, questo emotivismo impera. Oppure ci può essere un'empatia per la quale tu un po' nei panni dell'altro ci resti un po'. E se ci resti un po' ci soffri anche. O perlomeno cerchi di coinvolgere altri a fare qualcosa. Restano le differenze, restano i problemi, servono delle politiche a livello internazionale. Ecco, su questo, ripeto, io lascio poi la parola. Non sono qua a dire che io ho la soluzione. Però mi è venuto questo, come città che ha le sue ferite, che ha la sua storia, quel deposito di granaglie che è diventato anche una prigione in certi passaggi della storia, poi un campo profughi, e adesso che cos'è? L'uno e l'altro insieme? L'invito è quello allora di uscire un po' dalle contrapposizioni e di recuperare quell'umanità che ci accomuna tutti. E allora ecco un po' questo desiderio, e io ringrazio anche di questa iniziativa che non è partita da me, e ringrazio davvero il coraggio di continuare a lavorare insieme, a riproporre questa attenzione che, ripeto, non è un problema, è a delle persone, un'attenzione alle persone. avrebbe potuto capitare a me di nascere in Afghanistan o in Pakistan. Non ho scelto io di nascere in Italia. Io dico che a volte c'è questo mito della libertà, dell'autodeterminazione su tutti i vari campi, lo sto ripetendo anche in altri, per altri ambiti, ma io ho la libertà di assumermi la responsabilità del mio trovarmi ora in questa fase di fronte a queste persone. Questa è la mia libertà e non è delegabile, ci appartiene a tutti. E allora proviamoci con un sussulto di dignità insieme. Grazie di questa risposta.
Grazie, grazie Monsignore. Grazie al Vescovo Trevisi. Vedremo poi anche come la Chiesa sta facendo la sua parte, aprendo le porte per l'accoglienza, ce lo dirà fra poco il direttore della Caritas. Mi è stato chiesto di leggere la lettera che è stata inviata dal commissario di governo della regione, nonché prefetto di Trieste. Nel prendere atto del desiderio di codesta associazione di assumere iniziative nel settore dell'accoglienza dei migranti, sono spiacente di comunicarle, sta rispondendo appunto al presidente di AMEC, al professor Verzignassi, sono spiacente di comunicarle di non ritenere opportuna la mia partecipazione ad un convegno per condividere con i presenti le posizioni e le politiche che il prefetto è in animo di attuare, è un virgolettato, nella questione di cui si discute. Desidero rammentare in merito che il prefetto non è portatore di politiche proprie, quanto piuttosto soggetto istituzionalmente preposto per le parti di propria competenza all'attuazione dell'impianto normativamente previsto e del connesso indirizzo politico che fa capo agli organi del governo nazionale. Anche a Trieste, come nel resto del territorio nazionale, vengono assicurate tutte le azioni possibili volte a garantire l'accoglienza dei migranti che non ne abbiano titolo. Solo per dettaglio informativo si rende noto al riguardo che in atto questa provincia accoglie 1.270 migranti e che dall'inizio dell'anno sono stati trasferiti da Trieste ad altri centri di accoglienza, siti in altre regioni d'Italia, circa 1.500 richiedenti asilo. Da questo punto di vista pare evidente dover considerare che il tema dell'accoglienza dei migranti è questione da considerare olisticamente in rapporto alle necessità complessivamente emergenti su tutto il territorio nazionale, in conseguenza di un'esponenziale crescita degli arrivi negli ultimi anni e segnatamente nel corso del corrente anno. La capacità di accoglienza nazionale, grazie proprio ai grandissimi sforzi coordinati dalle prefetture della Repubblica unitamente al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, è significativamente cresciuta nel corso del tempo, consentendo con la gradualità resa possibile dalla forte pressione migratoria di assicurare le risposte possibili a partire dai luoghi di sbarco. Come confermato anche dal signor Ministro dell'Interno in occasione di una recente visita istituzionale a Trieste, proseguiranno gli alleggerimenti per Trieste e per l'intero Friuli Venezia Giulia, regione che certamente registra elevate percentuali di presenza di migranti rispetto alla popolazione residente, man mano che si renderanno disponibili altri posti di accoglienza anche in conseguenza di una auspicabile riduzione degli sbarchi durante i mesi invernali. In ogni caso soggiungo che la Prefettura è assiduamente in cerca di ulteriori siti da destinare all'accoglienza sia per adulti che per minori, anche se continuano ad andare deserte le relative procedure ad evidenza pubblica che vengono bandite allo scopo. Tutto ciò premesso, auguro le migliori soddisfazioni dalle iniziative intraprese che seguirò con interesse. Dottor Pietro Signoriello. Abbiamo voluto leggerla tutta per correttezza. Anche a questo risponderà Gianfranco Schiavone, che è il presidente di CS ed è membro dell'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ed è anche una colonna portante delle questioni migratorie e dell'accoglienza a Trieste e non solo. Dico solo due parole sul Consorzio Italiano di Solidarietà, che probabilmente tutti conoscete, è un'associazione senza scopo di lucro, nata nel 98, da 25 anni quindi opera a favore, diciamo, dei richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione sussidiaria. Hanno iniziato nel 93, quindi durante la guerra nella ex Jugoslavia, quando appunto qui arrivavano tanti migranti. E quindi hanno cominciato proprio in quell'occasione, poi nel 98, di fronte all'arrivo ancora crescente di profughi dal Kosovo, e l'amministrazione comunale dell'epoca decise di aprire una struttura di accoglienza provvisoria e ne affidò appunto la gestione proprio all'ICS. Lo dico perché questa è stata un'esperienza che poi qualche anno dopo ha contribuito, diciamo, alla nascita dello SPRAR, che è il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. Dico bene, Gianfranco? Ok. Allora, adesso a lui chiederemo di aiutarci a fotografare l'esistente, tra l'altro appunto ci sono anche pronte delle slide, a capire quindi com'è organizzata l'accoglienza in generale e a Trieste in particolare, quindi quanti posti offre la città, quanti arrivi, se sono aumentati come evidenziava il prefetto, e insomma che cosa è accaduto, perché abbiamo cominciato, diciamo, circa un anno fa a vedere le prime persone che dormivano per strada. A te Gianfranco.
Grazie Gioia di questa presentazione, ma soprattutto grazie a tutti voi che siete qui e un grazie veramente fortissimo a AMEC e a Roberta per aver organizzato questa iniziativa, dove forse per la prima volta possiamo parlare in tanti della situazione. Io infatti utilizzerò il mio breve intervento per darvi molte informazioni, in modo che ognuno di voi si possa fare un'idea precisa della situazione sulla base di dati, e che vedrete sono abbastanza sconcertanti, devo dire la verità, però lo giudicherete da voi stessi. La prima questione da cui vorrei partire è questa: io ho la netta sensazione che ognuno di noi, o comunque ognuna delle persone che ha a cuore, diciamo, i diritti fondamentali e anche a cuore questa situazione, probabilmente immagina che questo disastro triestino che abbiamo di fronte sia dovuto essenzialmente a una congiuntura internazionale particolarmente difficile, e lo è, e ad arrivi particolarmente intensi. Ma invece così non è. La situazione, vedete, è una situazione nella quale tutto ciò che non funziona in realtà potrebbe funzionare perfettamente. E sono i dati a dirlo, che adesso vi faccio vedere. La prima riflessione da cui parto, scusate per chi è in fondo, non si vede come avremmo voluto, diciamo, è che non parlerò qui della differenza fra transitanti e richiedenti asilo, perché non solo perché per noi tutti hanno la stessa attenzione, devono avere la stessa dignità, ma soprattutto perché quando parliamo di persone che sono in transito o persone che fanno la domanda di asilo a Trieste, guardate che parliamo delle stesse persone, che provengono dagli stessi paesi, che sono fuggite per le stesse ragioni e che hanno lo stesso bisogno di protezione e che si distinguono l'una dall'altra solo per una ragione, e cioè che qualcuno, anzi la stragrande maggioranza, decide di allontanarsi immediatamente. Giulio Zeriari darà molti dati anche lui dopo, e una piccola parte decide di invece fermarsi e chiedere protezione in Italia e a Trieste, ma la loro condizione di base è, vi assicuro, la medesima. L'accoglienza è sicuramente una delle dimensioni fondamentali della nostra esistenza, e credo, anzi, ricordando anche un bellissimo libro di Don Pierluigi Di Piazza, penso che tutti voi conoscete, che è mancato l'anno scorso, Pierluigi appunto diceva che era la dimensione fondamentale della sua esistenza. Ma qui parliamo dell'accoglienza, almeno io voglio parlare dell'accoglienza come diritto, perché vedete la legge ci dice molto chiaramente che l'accoglienza è un diritto dell'individuo ed è un obbligo giuridico dello Stato assicurarla, dice la legge, nel momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. E non vi leggo quello che sta sotto perché soltanto in questo caso l'ho solo riportato, piccola raccolta giurisprudenziale che ha un unico obiettivo, cioè quello di dire che questa accoglienza deve essere sempre garantita e che sostenere che ci sono difficoltà organizzative o che sono tanti o che ci sono state saturazioni del sistema non è una ragione per non fornirla, perché le istituzioni devono organizzarsi di fronte a situazioni di difficoltà. Che cosa è successo a Trieste? Lo vediamo in questo grafico e in quello successivo. Vedete che a partire da luglio dell'anno scorso, all'inizio con un andamento molto modesto che già ci allarmava all'inizio, ma poi immediatamente in crescita, abbiamo cominciato ad avere questa situazione che tutto sommato era piuttosto inedita per la città, data dal, appunto dal fatto che cominciavamo ad avere una media di 200, 250, arrivavamo quasi al picco di novembre dell'anno scorso di 300 persone che avevano chiesto protezione internazionale, quindi non erano transitate, non erano andate via, erano quelli che avevano scelto, diciamo, di rimanere. Parlo di questi soprattutto non perché non sono più importanti, l'ho detto all'inizio, ma perché la questione di cui parliamo coinvolge essenzialmente queste persone. Abbiamo cominciato ad avere una situazione non di improvvisa, temporanea difficoltà perché c'era l'estate, no? La classica situazione che magari si era riproposta anche negli anni precedenti qualche volta, ma è stata di breve durata, ma abbiamo cominciato a vedere una situazione di, appunto, abbandono sistematico di centinaia di richiedenti asilo in strada, che non scendeva affatto con la fine dell'estate, ma è continuata in tutto il 2023, dove tranne il caso fortunato di marzo, proprio alla coda dell'inverno, anche a causa poi della diminuzione chiaramente degli arrivi proprio nel momento più freddo, in realtà si è attestata ormai su una media di quasi 400 persone sistematicamente senza, per l'appunto, posto. Il grafico si ferma a ottobre, ma vi posso dire che novembre e dicembre è esattamente uguale, anzi a dicembre, al primo dicembre avevamo quasi sfiorato il massimo di agosto, che era 500, in questo caso eravamo intorno ai 420. Quindi vedete che questa situazione non è una situazione che si è creata negli ultimi mesi, ma è diventata una sorta di situazione strutturale che non si sta risolvendo, che non ha trovato da parte istituzionale nessuna risposta. Allora la domanda che dobbiamo porci, perché credo che questa è la domanda che forse vi farà saltare, la questione che vi farà saltare sulla sedia, è se questa è situazione dovuta a un alto numero di arrivi quotidiani che è difficile da gestire. Noi abbiamo tutti nel nostro immaginario, chi più chi meno, ma insomma un po' tutti, l'immaginario è televisivo ancora in Italia, l'immagine degli sbarchi. Lo sbarco è collettivo, lo sbarco a 5, quando va bene a 300 persone è considerato pure piccolo. Allora se noi vediamo o ci dicono che ci sono centinaia di persone al Silos, noi immaginiamo che sia l'arrivo dei 300 di ieri, no? In qualche modo questa, insomma, non lo sappiamo, però immaginiamo che ci sia una reale difficoltà a collocare le persone. Ebbene, i dati sono direi sconcertanti, lo dicevo prima. Gli arrivi, questi sono i richiedenti asilo senza accoglienza che segnaliamo sistematicamente alla Prefettura di Trieste. La Prefettura di Trieste ne è già a conoscenza perché, appunto, come ha detto anche il Vescovo, sono persone che hanno fatto la domanda di asilo, hanno un documento che lo testimonia qui, però noi, come dire, con un po' urticante determinazione, devo dire, glielo ricordiamo con delle PEC sistematiche nelle quali diamo anche proprio l'elenco nominativo delle persone che sono fuori e quando sono arrivate e da quanto tempo sono fuori. Ebbene, vedete, aprile 2023 sono arrivate 110 persone, cioè 4 al giorno. Maggio 2023 sono arrivate 132 persone, 4 al giorno in media. Giugno 5 al giorno e così avanti. Vedete, la situazione triestina non è una situazione di sbarco, non è una situazione di arrivo di massa, è una situazione di arrivo pulviscolare di pochissime persone al giorno. E allora la domanda è se lo Stato italiano veramente può sostenere di non riuscire a sistemare, e non a Trieste, ma attraverso una redistribuzione su tutto il territorio nazionale, una media di, qui ho dato anche numeri più alti perché ho voluto considerare anche altri momenti, di 5-6 richiedenti asilo al giorno. La domanda è una domanda retorica, se volete, ma che si basa su un dato reale. E allora la questione è: per quale motivo quindi si crea questa situazione, no? Vedete, la situazione di Trieste quindi è una situazione, quando diciamo che ci sono 400 persone al Silos o comunque senza accoglienza, non sono arrivate ieri. Sono le persone che sono qui, abbiamo fatto l'ultimo trasferimento qualche giorno fa di 30 persone, non abbiamo ancora esaurito i richiedenti asilo di fine settembre. Allora è una situazione che si crea per accumulo e questo accumulo si crea per inerzia istituzionale, che appunto non sistema 5 persone al giorno. E tra l'altro nella lettera, devo dire, interessante, a suo modo interessante, del prefetto, si riconosce che abbiamo trasferito in Italia, nella regione Italia, circa 1500 richiedenti asilo, appunto 4 richiedenti asilo al giorno, ma non bastavano, bisognava trasferire qualcuno di più e con maggiore velocità. Nulla di tutto questo non si può fare, no? Quindi, come vedete, siamo di fronte a una situazione di chiara illegalità. Sull'illegalità non c'è molto da discutere, la legge prevede l'accoglienza e l'accoglienza non c'è, non è che non è un'ipotesi, e siamo però anche di fronte a una emergenza artificialmente costruita. Per quali intenzione è artificialmente costruita è la domanda aperta che lascio a tutti voi e che lascio a tutti noi, nel senso che è da qui che dobbiamo partire, secondo me, per capire che cosa fare a Trieste. Vi dico, e veramente chiudo, quello che io credo insomma siano le finalità di questa situazione sono fondamentalmente tre. La prima, la deterrenza. Non dando nulla se ne andranno. Il peccato che questo se ne andranno significa violare le normative, significa spingere le persone verso altri paesi dell'Unione Europea in violazione delle direttive dell'Unione Europea, però questo è quello che avviene normalmente in Italia. La maggior parte delle persone che arrivano non rimangono affatto in Italia e quelle poche che rimangono dovremmo, come dire, essere molto premurosi, perché già sono a Trieste meno del 20% degli arrivi. E invece cosa facciamo? Appunto, spingiamo queste altre persone che hanno, tra virgolette, sbagliato a chiedere asilo in Italia e a Trieste, appunto, gli facciamo capire con argomenti molto persuasivi che non era il caso e che quindi, per l'appunto, possono accomodarsi assieme agli altri nella rotta, nel proseguire il viaggio verso altri paesi. Seconda motivazione, altrettanto chiara a mio avviso, si crea una tensione sociale, artificiale, ma è una tensione sociale. Il passante non sa che sono 4 al giorno, il passante vede che ci sono le persone in strada e quindi sarà più facilmente indotto a pensare che la frase "sono troppi, non riusciamo ad occuparcene" è vera, perché lui la vede, quindi è la profezia che si autoavvera, in mancanza naturalmente della più elementare informazione. E probabilmente la terza ed ultima, diciamo, delle motivazioni, ultima, una secondo me, poi ce ne sono tante, ma sono delle motivazioni, è quello di creare un clima negativo in generale, no? Nei confronti dell'accoglienza, non funziona niente, e in particolare non si sa bene perché non funziona l'accoglienza diffusa a Trieste, che è invece, come anche ricordava Gioia prima, una delle storie positive di questa città, di cui dovrebbe farsi vanto, ma invece appunto oggi viene quasi disprezzata. Non funziona l'accoglienza diffusa, quante volte hanno detto sia i rappresentanti istituzionali che oggi, guarda caso, non ci sono. Poi quando gli si chiede "ma perché secondo lei non funziona", a un giornalista il sindaco ha risposto non lo so, mi hanno detto di dire così, no? Per cui bisogna creare una situazione, per l'appunto, in cui tutto è confuso, tutto è negativo, tutti sono troppi, ma appunto decostruendo la situazione, vedete, i dati ci dicono altro. Spero ognuno di voi poi sta la interpretazione e poi soprattutto l'azione, che è un'azione umanitaria, che su cui vi invito a seguire, insomma, anzi ad agire, ma deve essere anche un'azione perché questa vergogna locale e questa emergenza artificiale venga posta fine. Vi ringrazio.
Non
è una gestione che crea deterrenza, cioè spinge i migranti ad andarsene, ma crea anche allarmismo nell'opinione pubblica, no? Voglio dire, questa mancanza di decoro, di ingestibilità di un fenomeno spinge le persone ad avere paura, a chiedere misure restrittive, e questo effettivamente succede. Poi ricordavi anche che non vengono assolutamente osteggiati, diciamo, i movimenti secondari, cioè per l'appunto tu arrivi ma puoi anche velocemente andartene. Questi numeri del Silos hanno anche a che fare però chi chiede asilo, quanto tempo deve attendere per avere una risposta? E quindi questo lo chiedo a te, perché appunto questo significa che poi, come non ricordo se l'hai detto tu, forse l'ha detto il Vescovo, abitano il Silos, che è una cosa che fa paura, no? Ecco, intanto su questo ti vorrei chiedere.
Per la risposta, si intende la risposta in accesso all'accoglienza, al momento l'attesa in strada è di due mesi e mezzo, quasi tre, per l'appunto dicevo che non abbiamo esaurito neppure gli ultimi casi di settembre, le ultime domande di settembre.
Però,
l'estate era l'estate, d'inverno è l'inverno.
Diciamo. È chiaro. Però leggevo che mediamente, se non sbaglio, la media di accettazione, diciamo, delle commissioni qui è più elevata che nel resto d'Italia, giusto?
Sì, poi non abbiamo parlato di cosa avviene quando finalmente le persone entrano,
certo,
nel sistema.
Una cosa alla volta.
È chiaro, e in questo caso c'è un percorso, come dicevo, a Trieste c'è un percorso positivo di inserimento. Inoltre, come dice il prefetto, 1200 posti di accoglienza che fanno sì che, tra l'altro, Trieste ha una capacità di accoglienza e soprattutto in sistema di accoglienza diffusa di gran lunga superiore alla media nazionale, e questo è anche il motivo per cui io molte volte dico che non risolviamo il problema aumentando a dismisura i posti di accoglienza a Trieste, perché ne possiamo aumentare e ne aumentiamo ancora, ma questa città ha una doppia funzione di primo ingresso e smistamento, chiamiamolo come volete,
cioè siamo il finale della rotta balcanica.
Abbiamo un'accoglienza territoriale, ma l'accoglienza territoriale non potrà rispondere agli arrivi di ogni giorno e di ogni anno, evidentemente.
Ma allora, senza entrare troppo nel dettaglio, però io credo che il cittadino io per prima a volte mi confondo, no, con tutte queste sigle, SPRARS, AICAS, CPR, cioè sono acronimi che effettivamente possono anche indurre a confusione, ma che indicano anche diversi livelli di accoglienza. Ti chiedo questa cortesia, se molto rapidamente ci puoi fare un piccolo ripasso sulla prima accoglienza e la parte che segue, e anche i CPR.
L'acronimo CAS sta per Centro di Accoglienza Straordinario, che è un bruttissimo acronimo che indica sostanzialmente la stragrande maggioranza delle strutture, diciamo, di accoglienza, sia quelle positive che quelle negative. CAS è sia un piccolo appartamento triestino, sia il casermone di Gradisca, quindi capite che dietro, una volta che uno ha capito l'acronimo non ha capito magari niente, perché a seconda dei modelli di gestione, appunto il modello di gestione triestino è di accoglienza normale, però io posso fare un cassa anche di enormi dimensioni, posso fare un posto degradato, eccetera, però vuol dire questo. Il SAI si chiama sistema di accoglienza e integrazione, ha sostituito vecchio acronimo SPRAR, è il modello gestito di accoglienza gestito dai comuni. A Trieste esiste, ma il numero è troppo basso, meno di 100 posti, ed è destinato al momento sostanzialmente a proseguire i percorsi di inclusione sociale di coloro che hanno avuto il riconoscimento della domanda, che però a Trieste sono molti di più dei posti disponibili, per cui noi ci troviamo nella triste condizione che persone che hanno vissuto e abitato qui, che hanno fatto un corso di formazione, che hanno trovato magari un primo inserimento lavorativo e che potrebbero diventare una ricchezza per la città, dobbiamo trasferirli dopo il riconoscimento se hanno ancora bisogno di un posto, perché a Trieste i posti per i rifugiati non ci sono. E perché non ci sono? Visto che lì parliamo di persone che hanno addirittura ottenuto la protezione, è una delle grandi misteri della politica locale.
Invece la prima accoglienza
sarebbe il CAS.
Però qui conta circa 200 posti.
No, scusate, in questo senso. Abbiamo due strutture di medie, non le definirei grandi, ma di medie dimensioni, Casa Malala vicino appunto a Fernetti e l'ostello Scout, provvisoriamente tra l'altro perché non è destinato a questa funzione nel tempo, ma provvisoriamente utilizzato per l'accoglienza dei richiedenti asilo, però finalizzato al loro spostamento. Se lo spostamento fosse veloce, questi 200 posti, diciamo, potrebbero essere bastare. Sufficienti. Sono un po' pochi, ma se aggiungiamo altri 100, ma non facciamo i trasferimenti, non c'è nessun cambiamento. Ecco, 200 posti si possono riempire in un paio di settimane da zero, con i ritmi di arrivo attuale. In quelle due settimane bisogna fare i trasferimenti come si faceva nel passato.
Sistema di accoglienza diffusa, dicevi, ma non esiste un vero obbligo per i comuni di aderire a questo sistema, giusto?
Purtroppo no, nonostante il sistema nasca nel lontanissimo 2002 e Trieste è stata una delle città che ha fondato questo sistema in Italia, dopo 21 anni ancora è un sistema ad adesione volontaria da parte dei comuni, quindi è volontaria sia l'adesione sia la definizione del quantum, cioè del numero, così questo fa sì che molte amministrazioni addirittura non aderiscono affatto, altre aderiscono, altre lo fanno bene, molte lo fanno male. Il Friuli Venezia Giulia si distingue mediamente in negativo per un numero molto basso di programmi di accoglienza diffusa, è una delle nostre tante, diciamo, arretratezze purtroppo.
Tornando un attimo al discorso del silos, che poi ci verrà descritto anche dagli altri relatori, anzi io chiedo già a padre Giovanni Lamanna, Giulio Zeriali e Benedetto Capodieci di avvicinarsi al nostro tavolo. Parlando, dicevamo, di sanità pubblica anche, se non vado errata, questo è una competenza proprio del primo cittadino, quindi quello che sta succedendo o potrebbe succedere al silos ricade anche sulla responsabilità del sindaco, oltre che del prefetto, giusto?
Di entrambi, perché per il prefetto per la parte di richiedenti asilo, per il sindaco per il fatto di essere a conoscenza che ci sono centinaia di persone che non hanno accesso all'acqua, non hanno accesso a servizi igienici, non hanno accesso al riscaldamento, non hanno una tessera sanitaria, non hanno un medico che li ha visitati, salvo i medici volontari, però, quindi che potrebbero non esserci, come noi potremmo non esserci. Quindi
ci sono fenomeni di scabbia anche.
La scabbia è la cosa più comune che c'è, perché per via delle condizioni del viaggio, forse anche la cosa di meno, non dico di meno rilievo perché è molto fastidiosa, ma che si può, diciamo, passa, diciamo, facilmente. Noi siamo molto preoccupati delle polmoniti, siamo preoccupati dell'assideramento, cominciamo a essere preoccupati, diciamo, di che ci possa essere qualche morto, diciamo sul giornale, magari domani, insomma, questa a Trieste per l'appunto.
Sì, grazie Gianfranco, non te ne andare perché poi comunque cercheremo di fare, se possibile, anche un secondo giro. La Caritas è un organismo della diocesi, lo sappiamo, che è molto radicata nel contesto sociale della provincia, si occupa di promuovere percorsi di inclusione sociale, attivazione di servizi alla persona e sensibilizzazione sui temi della fragilità e dell'esclusione sociale. C'è un osservatorio, che è l'osservatorio delle povertà e delle risorse, e realizza così anche dei momenti di confronto, di riflessione appunto su questo. Padre Giovanni Lamanna è fresco, diciamo, di nomina, è arrivato a fine settembre, è stato appunto nominato direttore della Caritas diocesana ed è succedendo a Don Amodeo, è anche superiore della comunità dei Gesuiti e parroco del Sacro Cuore. Precedentemente è stato rettore dell'Istituto Massimo di Roma e del centro a Stalli. Allora, padre Giovanni, cosa si intende, diciamo, per accoglienza, come metterla in atto? Lo anticipavo prima, voi avete anche aperto le porte anche recentemente di un locale della vostra parrocchia per dare alloggio notturno.
Sì, per la precisione, l'iniziativa di un dormitorio per rispondere ai bisogni delle persone che sono per strada è stata frutto di un'iniziativa del nostro vescovo e riguarda un locale di una parrocchia in via Sant'Anastasio, dove con dei volontari stiamo vivendo questa esperienza di accoglienza e a totale carico della diocesi. Quindi il vescovo ha parlato di sussulto di dignità, di una coscienza che rimane sveglia e che non può rimanere indifferente di fronte alle persone nel bisogno. Lo viviamo sia perché ci sforziamo di vivere il Vangelo, ma anche perché queste persone hanno dei diritti. L'accoglienza ci viene dal Vangelo innanzitutto, ma anche il rispetto della dignità e dei diritti delle persone. Quando parliamo di accoglienza, bisogna tenere presente che l'accoglienza o è progettuale o non è accoglienza. Negli anni in cui ero al Centro Stalli, che è il servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, vedere come nella confusione, nell'emergenza, l'accoglienza è diventata purtroppo un modo per fare soldi da parte di chi si è improvvisato gestore di situazioni è qualcosa che rimane presente, per cui in una situazione confusa istintivamente in me nasce "io sto conoscendo", e bisogna capire anche che ci sono dei doveri, può non piacere, però se c'è un dovere ad accogliere chi lascia il proprio paese e non ha scelta, ci sono dei diritti. L'Italia ha nella Costituzione l'accoglienza, è firmataria della Convenzione di Ginevra. Quello che da anni io ho iniziato ad avvicinarmi ai rifugiati, ai richiedenti asilo nel 2003. Arrivavo a Trieste come parroco, l'inizio come direttore della Caritas mi porta di nuovo vicino ai richiedenti asilo e rifugiati e vedo che purtroppo nel nostro paese nulla è cambiato ed è deprimente per me. Anni e anni dove in maniera trasversale l'immigrazione è stata un qualcosa di impopolare, non fa avere voti. Però noi non possiamo dimenticare che abbiamo a che fare con persone. Quello che impressiona, e ce ne sono stati tanti di naufragi nel Mediterraneo, vedere noi come reagiamo emotivamente al bambino morto sulla spiaggia e subito dopo parlare di invasione, del problema. L'accoglienza è innanzitutto ha bisogno di un cambio culturale. La nostra vera povertà è culturale, umana, per cui se non apriamo gli occhi con il desiderio di vedere chi arriva, di incontrare, sento parlare molti, ho sentito parlare molti di immigrazione, di invasione, però spesso non hanno mai incontrato, mai avuto relazione
diretta
con le persone. E allora io inizio.
Però anzi, magari sono infastiditi dalla presenza in una piazza, no, di queste persone.
Sì, la presenza.
Come diceva prima Schiavone,
sì,
si
ma la presenza
soffia su questo fuoco.
È vissuta? Perché io come cittadino non sono neutro. Io ogni giorno ricevo dei messaggi e questi mi portano ad avere una mia idea. E soprattutto se io reagisco emotivamente, non sedimento quello che vedo, quello che ascolto, reagirò emotivamente. Allora abbiamo bisogno non solo di riacquistare dignità, ma di svegliare la nostra coscienza. Se non ce l'hai, è impossibile. La puoi provare ad addormentarla. Puoi provare ad addormentarla.
Ci si riesce.
Si riesce, però c'è anche narcotizzarla, addormentarla, diciamo come vogliamo. Rimaniamo persone. Rimaniamo persone. La nostra umanità. Poi, vedendo il Vangelo, io sono condizionato da questo, ma sono contento di essere condizionato dal Vangelo, non perdo la speranza della conversione. E quindi questo ha un peso, anche perché nelle situazioni pesanti, se tu per primo perdi la speranza, non aiuti chi è in difficoltà. Ma ripeto, questo è il mio sentire personale, non è una regola e non può essere una regola per tutti.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.